Ma è stata una genesi molto lunga, perché in realtà i primi elementi della storia risalgono a molti, molti, molti anni fa. Avevo in testa una storia che ruotasse intorno a una ragazza agorafobica. Mi piaceva questa figura.
C'è paura dei luoghi
Sì,
aperti.
una ragazza che avesse paura dei luoghi aperti, delle lunghe distanze e che in buona sostanza finiva per vivere sempre chiusa in casa, addirittura chiusa in una sola stanza quando in casa c'era la presenza dei propri familiari. Ecco. Una fobia molto forte, che è realistica, succede, non è diffusissima, ma ci sono casi del genere. Mi affascinava. Negli anni ho costruito diverse storie intorno a questo personaggio, che però non mi convincevano del tutto, tanto quanto mi affascinava invece il personaggio. Poi, circa 10 anni fa, mi sono imbattuto casualmente nel mondo delle aste, che io no, non è un mondo che frequentassi molto. E frequentandolo, documentandomi, mi ha affascinato molto la figura del battitore d'aste. Una figura che il cinema ha sempre sfiorato. Ci sono molti film nella storia del cinema dove puntualmente c'è una sequenza che si svolge durante un'asta, anche Hitchcock ne ha fatta una. Però un film che ruotasse tutto attorno alla figura di un battitore d'asta non c'era mai stato. Mi colpiva la carica allegorica di questo personaggio che in fondo decide il valore delle cose, se vogliamo. E ho cominciato a far interagire i due personaggi fra di loro e ne è nata una storia che mi ha intricato moltissimo e che poi è diventato un film, appunto La migliore offerta. È una storia d'amore raccontata come se fosse un noir, un thriller, dove però non ci sono gli elementi classici del thriller, cioè non c'è l'assassino, il sospettato di aver commesso un assassino, non c'è l'assassinato e soprattutto non c'è l'investigatore, non ci sono i colpi di scena tipici di quel tipo di cinema lì. Ma dal punto di vista strutturale la tessitura narrativa è quella. Però è una storia d'amore che vede come protagonista una figura maschile, un personaggio maschile che mi piaceva molto, che mi attraeva moltissimo. Questo battitore d'asta, che è un esperto d'arte, un esperto di falsi,
Che si chiama Virgil Oldman.
Virgil Oldman, e che è un uomo non più giovane, neanche ancora molto vecchio, perché ha poco più di 60 anni, e che ha anche lui una curiosa fobia diversa da quella della ragazza agorafobica. È un uomo un po' misogino, molto misantropo, rapporti difficili con gli altri, un uomo molto introverso, un po' respingente, quasi repellente nel suo rifiutare il rapporto con gli altri, un uomo che non tocca mai le cose, gli altri a mani nude, che si protegge sempre con dei guanti che porta con sé, un uomo che si tinge i capelli, quindi rifiuta la sua essenza, la sua età e che soprattutto distilla, sedimenta questo suo rifiuto, questa sua incapacità di avere un rapporto con le donne nella sua eterna contemplazione di una collezione segreta di ritratti di donne che lui tiene in un caveau misterioso di casa sua. Ecco, questo suo rapporto misterioso con la figura femminile viene sradicato da questa figura di ragazza che lo chiama e gli affida la dismissione degli arredi e delle opere d'arte della sua vecchia villa, ora che lei è rimasta sola dopo la morte dei genitori. E questa ragazza è appunto un'agorafobica e nel rapporto in questo scontro di ossessioni la vita del nostro battitore d'asta viene completamente sradicata, sovvertita. Quest'uomo che è un esperto d'arte, che sa distinguere il falso dal vero in arte, poi si rivela un uomo che nella vita non ha questa stessa straordinaria capacità. E questo ci concederà dei risvolti anche dei colpi di scena, delle tensioni, delle attrazioni estremamente interessanti e soprattutto una figura, quella di Virgil Oldman, che alla fine del film sarà un personaggio totalmente diverso da come era all'inizio del film, carico di empatia, carico di sentimenti che all'inizio del film non aveva.
E questo è proprio il tema del vero e il falso, è un tema centrale, vero e falso in arte. Virgil Oldman.
E nella vita.
E nella vita. Virgil Oldman, infatti, è un esperto, probabilmente il migliore esperto mondiale di antiquariato dell'arte degli ultimi 700 anni. Sa riconoscere un falso da un vero praticamente a colpo d'occhio, non così nella vita.
Esattamente, sì. Ed è questo l'elemento chiave attorno a cui si svolge l'intera storia, che ha un primo livello di approccio estremamente semplice, che il film come struttura è semplicissimo. Però sotto questa semplicità apparente si nasconde una complessità che è lo spettatore stesso che deve in qualche maniera rivelare e riportare un po' al primo livello di lettura del film. E questo meccanismo probabilmente io credo sia l'elemento che spiega il grande successo che il film ha avuto, perché in Italia ha avuto un grandissimo successo, inaspettato.
Sei nastri d'argento.
Ma non solo i premi, sei Nastri d'argento, sei Davide Donatello, 4 Ciak d'oro, un sacco di altri premi, ma il grande successo di pubblico, proprio un successo clamoroso, difficile, in un momento così critico, in un momento in cui tutti si stavano rassegnando all'idea che solo i film comici potessero avere spazio presso il nostro box office. E invece un film che non è per niente una commedia, che non è per niente un film alla fine così semplice, ha avuto un successo clamoroso e lo sta avendo anche negli altri paesi dove sta uscendo.
Può essere una spiegazione del suo successo clamoroso il fatto che il cast sia totalmente internazionale e non ci sia neanche un attore italiano?
No, questo non lo spiego così, perché io per esempio avevo fatto un altro film in inglese che era La leggenda del pianista sull'oceano, che in alcuni paesi è stato un grande successo e in altri meno, e avevo un cast internazionale anche quello. Sai, il cast internazionale non è una garanzia automatica di successo. Se così fosse, tutti i film con un cast internazionale sarebbero dei grandissimi successi, e non è sempre automaticamente così. Credo che la chiave del successo di questo film consista in quello che dicevo prima, nella facilità di approccio alla storia e nello scoprire via via una complessità che lo stesso spettatore è chiamato a rivelare. E quindi il film affida allo spettatore un ruolo che non è solo quello passivo dello spettatore che subisce la storia, ma gli dà un ruolo attivo di spettatore creatore del film. Questo credo che sia la chiave del successo.
A proposito di ruolo attivo, dicevi prima che non c'è, come nei thriller tradizionali, un momento in cui c'è un colpo di scena, però in effetti si arriva verso la fine in cui c'è un twist, e la cosa che a me da spettatore ha colpito è stata la scelta di dare indizi, per cui lo spettatore già ben prima che questo succeda capisce dove si sta andando a parare, per cui viene quasi da dire fermati a Virgil. Noi abbiamo
sì,
capito,
cioè,
tu no, perché...
Dire... Io poco fa dicevo il film è raccontato nella tessitura del thriller pur non essendolo. Cosa intendevo dire? Intendevo dire che la struttura drammaturgica è del thriller classico, quindi i colpi di scena ci sono, gli elementi che in qualche maniera depistano il pubblico o alimentano in lui certe chiavi di interpretazione ci sono. C'è il gusto tipico del thriller, per esempio, di sciorinare sotto gli occhi dello spettatore sin dal primo momento la verità, il segreto del mistero, e tuttavia il pubblico non è nelle condizioni di rendersene conto. E i colpi di scena radicali poi ci sono nel film proprio come in un thriller, solo che non sono, come dire, non nascono all'ombra delle azioni tradizionali del thriller. Ecco, l'assassino, il sospettato d'omicidio che poi si rivela essere innocente, la persona assolutamente insospettabile che si rivela essere colpevole, non c'è tutto questo. Ma i colpi di scena, la struttura emozionale e la tensione strutturale del thriller c'è. È rispettata come un film classico, insomma.
Dicevamo prima del cast internazionale, appunto Virgil Oldman interpretato da Jeffrey Rush, poi abbiamo Clea, la ragazza agorafobica, che è Sylvia Hoeks, poi c'è anche Donald Sutherland, insomma un cast veramente internazionale di tutto rispetto. Di contrasto la produzione e le location sono praticamente tutte italiane.
Beh, il film dal punto di vista creativo e dal punto di vista produttivo è interamente italiano, proprio totalmente italiano. Solo che la storia non mi convinceva nell'idea che fosse ambientata in Italia. un'ambientazione italiana avrebbe tolto al film questa necessità di essere una vicenda ambientata in un luogo indefinito, mentre l'Italia è di per sé un luogo che ti dà una forte connotazione identificativa, quasi cronachistica se vogliamo. Il film non aveva bisogno di questo. Temevo anche che in alcuni risvolti il film con un'ambientazione italiana potesse acquisire delle connotazioni un po' da commedia all'italiana che avrebbe fatto malissimo al film. Allora, d'accordo con il mio produttore, avevo deciso di fare del film una storia non italiana e di ambientarlo in una situazione imprecisa e di affidare il tutto a un cast anglofono. Ovviamente tutto il resto è italiano, eccetto 2 settimane di riprese a Vienna, poi il film è stato girato quasi interamente in Italia. E tutte le maestranze, tutta la produzione, tutto è assolutamente italiano.
Tra l'altro avete girato proprio in diverse città italiane, Roma, Bolzano.
Beh, abbiamo girato a Trieste molto, a Bolzano, a Milano, a Parma e a Roma.
Un'ultima parola allora di commento a Jeffrey Rush, il protagonista di questo film. Che cosa le ha dato Jeffrey Rush in questa interpretazione? Un'interpretazione molto puntigliosa la sua.
Beh, Jeffrey ha dato moltissimo al film. Io credo che il successo del film poi sia dipeso moltissimo dalla sua presenza magnetica, dal suo carisma e dal suo modo di essersi davvero trasformato in Virgil Oldman. Jeffrey ama molto affidarsi e seguire personaggi completamente diversi gli uni dagli altri. Questa cosa lo diverte molto. Ma lo fa seguendo i personaggi totalmente, cioè trasformandosi veramente da un personaggio all'altro, una cosa bellissima che non tutti gli attori amano fare, perché talvolta si tratta di rimettersi in gioco, no? Un attore che ha fatto un certo tipo di personaggi e si è costruito un certo tipo di pubblico, talvolta ha timore a tradire il proprio pubblico con un personaggio completamente diverso. Ecco, Jeffrey non ha questo tipo di problematiche. Cosa ha regalato al film? Un personaggio che ti conquista per la sua profonda trasformazione, perché in fondo è la storia di un uomo che non ha mai saputo amare e grazie all'avventura nella quale si imbatte finisce per imparare ad amare. È un racconto semplicissimo da questo punto di vista, e questo Jeffrey lo ha trasformato in un personaggio palpitante, in un personaggio vero che trasmette al pubblico sentimenti veri e riflessioni autentiche. E poi ha regalato a me un nuovo amico, perché Jeffrey non è soltanto un grandissimo attore, è poi una persona deliziosa che sa affrontare questo mestiere con grande rigore, talvolta anche con un non so che di ossessivo, ma con un senso del gioco, della complicità, del goliardismo addirittura, veramente rari. Io questo genere di rapporto col lavoro dell'attore l'ho trovato solo in attori come Marcello Mastroianni, Philippe Noiret, ecco questa gente qua, attori con i quali ho avuto il privilegio di lavorare e che portano nel mio cuore, insomma. Ecco, Jeffrey è da questo film in poi un compagno di viaggio. Spero davvero, mi piacerebbe davvero imbattermi in un altro film in futuro che mi dia la possibilità di riaverlo sul mio set, perché è davvero un privilegio lavorare con lui, è una gioia per il pubblico.
Giuseppe Tornatore, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a voi, grazie a voi.